Flemix. Per fare rivoluzioni servono belle parole. Le parole che adesso ci leggerà Mihai Butkovan, milanese da 18 anni, viene dalla Romania e scrive dei pezzi che sono bellissimi. Slamix, appunto, basta, a parte lui.
Grazie. A me piacerebbe che questo rimanesse soltanto fantascienza, quello che sto per leggere. Temo che non sia proprio così. 2010, odissea nello spazio del Po, o dell'Ambro, o dei Navigli. Annunci, cerco, offro lavoro. Ai sensi della legge 15 luglio 2009, numero 94, disposizioni in materia di sicurezza pubblica. Per realizzazione esposizione universale che nutre il pianeta ed energizza la vita, cercasi operaio manovale qualificato per importante struttura affiliata a organizzazione di potere. Requisiti minimi: provenienza terzo mondo, laurea in ingegneria non riconosciuta in Italia o geometra con master in topografia. Competenze richieste: muratore rifinito, automunito, disponibilità immediata stesso giorno del colloquio, sistemazione abitativa a proprio carico, minima esperienza come piastrellista, carpentiere, ferraiolo, falegname. Il candidato ideale è di sana origine sociale, celibe o eunuco, senza prospettive matrimonio o ricongiungimenti familiari, disponibilità a viaggiare in carrozze metropolitane separate, inquadramento manovale livello europeo 000 categoria Z, lavoratori extracomunitari, ex clandestini, terzomondisti salvati dalla fame, applicazione contratto collettivo nazionale di lavoro bossi fini maroni con assunzione in tempi da definire, permesso di soggiorno a punti intatto senza fluttuazioni recenti, no rimesse a parenti o amici in patria, disponibilità a dileguarsi in caso di controlli degli ispettori del lavoro, disponibilità a scomparire in caso di infortunio, disponibilità a dissolversi in caso di morte sul cantiere, no familiari in grado di reclamare la salma. In recepimento della direttiva europea sui respingimenti, il presente annuncio è tradotto in varie lingue: italiano e dialetto milanese, bresciano, bergamasco, veneto, piemontese, genovese e ticinese. Astenersi perdi tempo, romo sinti, comunisti mangiabambini e napoletani. Annunci, questo era riferimento 189. Annunci, cerco, offro lavoro ai sensi della legge 15 luglio 2009, numero 94, disposizioni in materia di sicurezza pubblica. Riferimento 286. Per lavoro in cantiere, appalto pubblico, gara truccata, costruzione con materiali scadenti, semi-autostrada troncata in mezzo ai campi, garanzia onorevole amico, selezioniamo urgentemente muratore, cittadinanza paesi G8, che accetti incarico edilizio sotto caporalato di Stato o in appalto per imprenditore camerata ben inserito nei palazzi di potere. Cerchiamo una persona senza moglie da ricongiungere o figli a carico, disponibile a spendere tutto il guadagno nel circuito consumistico nostrano, seguendo le indicazioni dei consigli per gli acquisti delle reti televisive non comuniste. Assunzione in posizione manovale, contratto da definire entro i primi 18 mesi di lavoro, corso di sicurezza a carico del neoassunto, indispensabile PC, personal computer, stipendio differito di 3 mesi, benefit, buoni pasto ristorante cinese, rimborso spese telefonate verso il cellulare del capo cantiere, massimo 12 euro annui in busta paga virtuale. No carichi pendenti, no immunità parlamentari di paesi extraeuropei, comunisti o islamici. Il candidato ideale è serio, apolitico, disponibile a trasferte e reperibilità notturna. Feriali e festivi di calendario non sono previsti dal contratto a tempo determinato, rinnovabile fino ad un massimo di 100 volte. Costituisce a titolo preferenziale il volontariato nei movimenti di destra del proprio paese o nella legione straniera, la partecipazione a ronde cittadine non autorizzate e a feste celtiche secessioniste. richiesta autorizzazione al maltrattamento dei dati personali e alle intercettazioni telefoniche, richiesto attestato di conoscenza della lingua, della tradizione e della storia della regione in cui ha sede la società e inizia il quarto di autostrada. Opportunità carriera caporalato e specializzazione subappalti, abusivismo edilizio e condoni fiscali. No perdi tempo, consumatori pessimisti, poveri comunisti o abbronzati. Sì euroscettici. Costituisce altresì titolo preferenziale militanza nella Lega Nord, esperienza ronde padane, sana e robusta costituzione fisica, esperienza morsi alle forze dell'ordine arti inferiori, autocertificazione, abilitazione uso spray speziato al peperoncino autoctono milanese DOP, decretazione di origine padano-padana ed importazione calabrese. Astenersi appartenenti ad aree meridionali dei paesi del G8, ai sensi della legge 9-12-77 numero 903, parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, il presente annuncio è tradotto in dialetto insubre. Grazie, speriamo che sia solo fantascienza.
Thank you.
Slamix, per fare rivoluzione servono belle parole. Il prossimo a salire è un nostro caro amico, amico di Agenzia X, collaboratore da un sacco di tempo, si chiama Vincenzo Latronico. Adesso ha deciso che questa città è una città troppo di merda e se n'è andato a vivere a Berlino. Purtroppo, Milano ha perso una delle più brillanti, si dice così, firme. Cioè no, almeno a me è piaciuto tantissimo la sua maniera di scrivere. È da quasi 2 anni che io e Andrea collaboriamo spesso con Vincenzo. Insomma, è andato a Berlino, però ha voluto scrivere una cosa apposta per Slime X e adesso ce l'abbiamo qui sul palco.
Minchia. Non sono Vincenzo Latronico. Io ho dei difetti di pronuncia che Vincenzo non ha, quindi... No, leggerò uno stralcio dal romanzo che è andato a scrivere al Nord e mi scuserete se pregiudicherò il suo futuro successo editoriale con la mia pronuncia. I dischi volanti del capitale atterrarono in Albania la spicciolata dopo l'11 dicembre 1991, per ripartirne all'improvviso il 6 febbraio 1994, fiammeggiando i motori, lasciando al decollo sotto di sé solo cerchi nerastri di utopia bruciata. In molti corsero ad accogliere i visitatori giunti dalla lontana galassia del libero mercato, i quali avevano attraversato il tempo e lo spazio e il muro di Berlino per trasportare ceste di doni. Fra quei molti c'era anche Enver Valla, che aveva 26 anni, una laurea in biologia e una passione per il backgammon. Enver insegnava chimica in un liceo di Scutari, al nord. Dopo l'arrivo dei dischi volanti, ogni mattina in sala professori, Enver scopriva nuove diserzioni fra i colleghi più giovani. Fadbard, un suo vecchio compagno di università, che lavorava nello stesso istituto, diede le dimissioni. Chiese un prestito in banca e aprì un video noleggio che, con il passare degli anni, si sarebbe trasformato nella più grande catena distributiva della nazione. Un insegnante di matematica, che conosceva il francese per via di una vecchia passione, fu assunto poche settimane più tardi da un consorzio edilizio di Lione per coordinare l'insediamento nel sud del paese. I riquadri delle loro lezioni, sull'orario aggregato appeso di fianco alla macchinetta del caffè, da un giorno all'altro furono colorati di rosso. Enver accettò di coprire le ore di quest'ultimo, in cambio di un modesto aumento. Il preside, i colleghi più anziani, pensavano che si trattasse di un momento di euforia o dell'alzata d'ingegno di un paio di teste calde che troppo facilmente avevano ceduto alle sirene del nuovo assetto economico. Parlavano di prestigio e di insegnamento e di cultura, parlavano di carriere statali e mentre parlavano, Feji, una ragazza che sino a poco prima aveva insegnato dottrina marxista e che si era riciclata nelle ore di sostegno, sparì da un giorno all'altro senza dire nulla a nessuno. Sarebbe rispuntata, anni dopo, come corrispondente da Atene per la Coca-Cola. Engel divenne floor manager per un supermercato, Genti venditrice in un concessionario Toyota. Al mattino l'orario composito in sala professori sembrava un tramonto in un cielo tropicale. Enver era rimasto, accettando le lodi e il fondo, lo schermo degli insegnanti più attempati e meno scattanti ai blocchi di partenza, non era per ignavia o perché si accontentasse. Ne parlò con Fadbard, quando un giorno andò a prenderlo all'uscito da scuola, un paio di mesi dopo, la sua defezione, per sfottere il suo immobilismo bevendo rachi già al pomeriggio. «Non sono immobile, Bardi», gli disse Enver. «Sto solo aspettando il momento giusto». Il momento giusto, gli spiegò, era ovviamente quello in cui, oltre ai negozi e a tutte le agenzie deputate alla distribuzione dei benefici della cooperazione sociale, avrebbero preso ad aprire le banche. Quattro mesi dopo l'atterraggio dei dischi volanti, una serie di manifesti lungo tutta la strada che da casa di Enver conduceva al liceo Jordan Mija annunciò l'arrivo dell'astronave madre. Il giorno dell'apertura a Scutari della prima filiale della Microsecond Arbitrage Corporation, alle 9:15 della mattina. Fu Enver Valla ad alzare la serranda, voltandosi per sorridere al suo superiore. Alle loro spalle la fila era piuttosto lunga, perché da Tirana erano già arrivate notizie su quello che gli alieni avrebbero portato questa volta. Avrebbero portato i soldi. La Microsecond Arbitrage Corporation era un istituto specializzato nell'offrire, al mercato albanese ancora vergine alla finanza, un pacchetto di risparmio con una redditività assai interessante. Il lavoro di Enver consisteva nell'aiutare i clienti a completare i formulari e nel raccogliere i titoli di credito e i contanti che depositavano. Un suo collega era incaricato di distribuire, alla fine di ogni mese, gli interessi maturati. La rendita mensile era all'incirca del 10%, il che su un anno portava il total yield sopra il 200%. In un paese europeo, negli Stati Uniti, un simile tasso sarebbe stato percepito chiaramente come una truffa e in certi casi vietato dalla legge. Ma la legge lì era nuova, nuova. Doveva ancora farsi le ossa, e per i clienti di Enver Valla, usciti da mezzo secolo di socialismo reale, di isolamento, inebriati dall'incedere del nuovo e dell'economia in fiore, quell'offerta non era poi più meravigliosa delle scansie dei supermercati, dei supermarket stracolma di una quantità pressoché inimmaginabile di cibi, di merci, non aveva nulla di meno plausibile dei vastissimi saloni disseminati di automobili che chiunque avrebbe potuto comprare. Ma da dove venivano i soldi magicamente moltiplicati ogni mese? Dalla terra promessa, dal mercato azionario, da qualcosa di ignoto che per 50 anni aveva portato la felicità a pochissima distanza da casa, su una sponda d'Italia che dalla spiaggia quasi si toccava e mai lì. Era il capitalismo, bellezza. Erano i regali degli alieni. Nei primi tempi la clientela che si presentava da Enver era composta principalmente da benestanti, da ex dirigenti, da prebendati del vecchio regime che capivano l'opportunità di investire in fretta e avevano una certa disponibilità di denaro. La vera esplosione delle finanziarie sarebbe arrivata solo 6 mesi più tardi, dopo che i primi clienti avevano già incassato interessi che coprivano più della metà delle somme depositate. Allora sì, si sarebbe diffusa la febbre dell'oro, anche in chi non poteva permettersela. Ma quel giorno Enver Valla non sarebbe più stato seduto al desk della Microsecond Arbitrage Corporation, perché, non appena compreso il funzionamento della finanziaria, aveva chiamato Farbart al videonoleggio e gli aveva detto di assumere un garzone e affidargli la baracca, perché loro due avevano da fare i quattrini. Poche settimane dopo nasceva la Bienske Finance, la prima finanziaria proprietà interamente albanese. Certo, i suoi fondatori non disponevano di un capitale di partenza, ma questo non era necessario, perché, nel parole di Enver, sarebbe arrivato da solo. Arrivò. Arrivò come una cascata, come una montagna, come una piramide. Arrivò con gli ultimi privilegiati pronti ad afferrare in corsa il treno del progresso, disposti a svendere terreni e appartamenti ormai svalutati dall'enorme immissione di beni nel mercato immobiliare dell'ultimo periodo. Arrivò con i primi investitori poveri ma temerari, i risk takers, che ipotecavano la casa nella quale vivevano per recuperare in pochi mesi la totalità dell'esposizione. Arrivò poi con la massa di indecisi trascinati da questi, contadini senza più campi e animali, tassisti senza più automobili, ristoratori senza più ristoranti, negozianti senza più negozio. Si mettevano in coda allo sportello di notte, portando i contanti raccolti in fasci e mazzette ficcati e premuti nelle loro tasche, o nelle borse o in qualunque contenitore avessero a portata di mano. Li contavano ad alta voce, dividendoli e impilandoli sul bancone, scartocciando le banconote a una. Enver ricontava, firmava e distribuiva le cedole per ritirare gli interessi alla scadenza mensile. Le casseforti si riempivano talmente in fretta che, dopo un po', Fatbart e lui dovevano ammucchiare le banconote in grossi sacchi di juta che si facevano dare agli uffici postali. Li pigiavano sul fondo con i piedi, aiutandosi con gli spessi registri contabili, perché ce ne stessero di più. Tutto questo è accaduto davvero. La quota d'ingresso richiesta dalla Bienske Finance era di 35.000 lek, che al tempo bastavano per comprare un garage in zona semicentrale di Tirana. Nel secondo mese di attività ne raccolsero 10 milioni e aprirono altri 3 uffici fra città e regione circostante. Al quarto mese di attività avevano in cassaforte 80 milioni di lek, nel settimo sfiorarono il miliardo. Fu allora che la prima finanziaria, la Microsecond Arbitrage Corporation, dichiarò l'insolvenza. Accadde nella notte del 18 novembre 1993. Enver lesse la notizia la mattina successiva, mentre l'autista lo accompagnava nel palazzo che ora ospitava la sede centrale della Bienske Finance. Gli ordinò di cambiare strada quando vide la coda di clienti precipitarsi a ritirare i depositi che si snodavano già alcuni isolati prima. Si fece portare rapidamente alle altre sedi. La situazione non era diversa. Da una cabina cercò disperatamente di raggiungere Farbart, ma non lo trovò. Non lo trovò perché in quel momento Farbart si trovava nell'ufficio del direttore della sede di Scutari della Banca Nazionale Albanese, intento a trattare la gestione del congelamento di tutti i fondi riconducibili alle finanziarie piramidali che il governo avrebbe disposto nel pomeriggio. Oltre ai responsabili delle società, i direttori di banca erano ovviamente gli unici a sapere esattamente di quanti soldi si trattasse. Esisteva un solo dato certo. Erano tanti. Fatbart convinse il suo interlocutore a far sparire dai libri contabili 400 milioni di lek, la quota di Enver. Gli altri 400 furono sequestrati dallo Stato e restituiti, alla lunga e malamente, a chi nel frattempo aveva perso tutto. Dopo 4 mesi di carcere, Farbar uscì e si coprì comproprietario della più grande catena di videonoleggi di Albania, Grecia e paesi balcanici. Seppe inoltre vantare considerevoli interessi nella ristorazione e nell'editoria sportiva. Il suo socio paritario era la figlia maggiore dell'ex direttore della sede di Scutari della Banca Nazionale Albanese. Una volta appreso del congelamento dei fondi, 3 giorni dopo, e senza ancora essere riuscito a mettersi in contatto con Fatbart, Enver sfrecciò in automobile attraverso le strade di Scutari e si diresse verso la costa. In ogni paese e in ogni cittadina identificava facilmente i palazzi con le sedi degli uffici governativi o delle finanziarie. Erano quelli che stavano bruciando. Al porto vendette la macchina, all'autista in cambio del denaro sufficiente a corrompere il capitano di un mercatile in partenza per Ancona. Certo, avrebbe preferito accomodarsi a bordo di un disco volante. Quelli però erano già partiti tutti. Vincenzo Latronico.
L'applauso anche a Filippo che ci ha aiutato insieme a Folpa anche nel concetto e nella immagine di Slam X.
Thank you.
Slam X. Per fare rivoluzione servono belle parole. Slam X. Abbiamo qua Antonio Moresco, che sarà accompagnato da Giovanni Di Bobli. Un applauso anche a Giovanni Di Bobli. Vai Antonio, grazie per essere al Remix.
Allora, io leggo un pezzo del mio ultimo libro, si chiama Canti del Caos. Parla di una prostituta africana, è ambientato qua a Milano e chi lo sa, magari succedono così in queste notti buie, piovose, anche delle cose così. Lui è un amico che ho incontrato stasera, che mi aiuta con un tamburo, tutto improvvisato, quindi insomma siate indulgenti. Non lo so cosa ci faccio qui in mezzo. Vengo da un villaggio centroafricano e sono una Bantu. Qualcuno di voi mi avrà probabilmente visto una volta o l'altra mentre mi spostavo con la metropolitana, le mie grandi cosce strette nei fuseau dai colori squillanti, i miei piedi neri stretti nelle scarpe da ginnastica scalcagnate, oppure in quelle coi tacchi, le palme più chiare, le unghie dipinte, oppure lungo uno dei viali dove andavo a battere fino a pochi mesi fa con le altre puttane africane, tutte in fila, con i soli stivali dagli alti tacchi vertiginosi sulle cosce nere e possenti, comperati a stock nelle svendite, in plastica lucida, che taglia la carne, in similpelle, qua e là rovinati, usati la sera prima da un'altra e non sempre della misura giusta, con le tette completamente fuori dal body o con una di quelle minigonne che non arrivano quasi neanche alla fica perché si possa indovinare anche da molto lontano quel ciuffo di paglia di ferro che abbiamo in mezzo alle gambe, le parrucche dai capelli stirati, il pappa nero e smilzo appoggiato al muro di uno di quei palazzi, col cappello storto, lo stesso che sarà venuto a prenderci alla stazione quando arrivavo con le altre da una diversa città, a scompartimenti interi, e poco prima di arrivare a destinazione cominciavamo ostentatamente a truccarci, a mascherarci, passandoci l'un l'altro i rossetti fiammanti da spalmare sulle nostre grandi bocche sbocciate, esagerate, i fondotinta chiari, le creme, gli smalti da spennellare sui nostri piedi dalle piante larghe di chi è abituato a camminare senza scarpe sopra la polvere secca, gli escrementi, dalle unghie più chiare e chi ci avrà intruppato in cima al binario e poi portate in branco in qualcuno di quei capannoni industriali dismessi dove distribuiscono sgarbatamente i vestiti che ci servono per la notte se non siamo già pronte. Ed è tutto un buttarsi in avanti per scegliere quello che più piace dal mucchio e uno strapparselo di mano l'un l'altra in mezzo alla sporcizia, agli afrori, gente che si cambia le mutande litigando, ridendo, togliendosi l'assorbente interno, che cerca di entrare nei body due misure più stretti, con la lingua fuori, facendosi aiutare da qualcun'altra, da dietro, incontrato o riconosciuta poco prima, per caso, proveniente dallo stesso villaggio o dal villaggio vicino, che parla quasi gridando lo stesso dialetto, mentre il Papa là in fondo guarda incazzato anche quelli che si occupano dei biglietti del treno, dell'affitto del capannone, dei vestiti, delle parrucche e delle percentuali per gli altri Papa degli altri paesi, nei diversi passaggi, bianchi e neri e di tutti i colori, dell'organizzazione che ci sposta dall'Africa fino a qui, con gli aerei, con i fuoristrada attraverso le piste delle savane, il deserto, con le navi, coi treni e poi domani chissà dove, provvedono al ricambio di carne fresca, rimandano indietro quella troppo malata, fanno sparire i morti e ce ne sono di Serere e di Fulbe e di Aussa e di Bororo e di Yoruba e di Ibo e alcune sono quasi bambine, litigano tra di loro per un fermaglio, per un fondotinta, si riconoscono, fanno amicizia come sempre succede ai ragazzi che vanno insieme alla guerra. E poi, sopra i marciapiedi, di fronte a quelle auto che continuano lentamente a passare, il guidatore con la testa fuori, gli abbaglianti per vederci meglio mentre stiamo tutte in fila, impalate e lucenti e infantili e altere di fronte alle pensioncine delle circonvallazioni che lavorano solo per quello, tutta notte, in attesa che qualcuno ci porti là dentro, oppure sul sedile di dietro di un'auto, in qualche posto poco distante, per terra, senza lavarci tra un cazzo e l'altro, vicino a qualche discarica, a fianco delle rogge, oppure direttamente sul posto, coricate sopra l'asfalto dei viali tra una macchina e l'altra, il culo tutto spellato e graffiato, quando ci alziamo sborrate, mitragliate. Noi siamo quelle che risalgono in lunga fila processionale dall'Africa nera, con le nostre grandi cosce sudate, immacolate, bollono nel calderone delle nostre fiche affamate quelle poltiglie di esserini dalle teste sfrenate quando stiamo ferme sotto le stelle con gli occhi sbarrati. Li sentiamo svegliarsi improvvisamente dentro le nostre pance quando un'auto rallenta un po' di più delle altre e il guidatore mette fuori dal finestrino il bulbo della testa, come quelle colonie di scimmie urlatrici che si mettono a imperversare di colpo nelle foreste in mezzo al fogliame profondo di una grande pianta e si preparano tutte insieme alla cerimonia aggressiva della guerra. Un giorno, nel mio villaggio, seduta davanti all'apertura della mia capanna di fango e di paglia, ho guardato per tutto un giorno un cane che camminava col corpo attraversato da parte a parte da una freccia. Non si capiva neppure se si era accorto di essere stato colpito. Camminava un po' irrigidito, tranquillamente, nella polvere, con gli occhi neanche tanto sbarrati, un giro dopo l'altro, sempre più piano. I giorni passano, basta girare gli occhi e non si vedono altro che cavallette seccate, scimmie con la testa mezza mangiata, serpi spaccate. Che cosa mi hanno detto per farmi venire qui? Se sono stata ingannata... Cos'è successo? Cos'è stato? Chi è stato? Che strade ho percorso? Che terre ho visto? Cosa ve ne frega? Voi non sapete cos'è la polvere. Io non ricordo i nomi dei luoghi, delle persone, eppure ne ho visti tanti. Sono passata di mano in mano, ho viaggiato, ho fatto il mio viaggio. Cosa pensavo? Cosa credevo? Di cosa mi illudevo? Cosa mi avevano detto? Cosa credevo di andare a fare? Cosa provo adesso a pensarci? Io il mio viaggio l'ho fatto, voi fate il vostro. Chissà cosa passa per la testa del pesce un secondo prima di andare a finire nella bocca del silure acquattato nel fango. Chi può dire? Forse è perfettamente tranquillo, ma i pesci comunque non hanno voce, per fortuna, sono muti, altrimenti bisognerebbe tapparsi le orecchie per non sentire le urla che si leverebbero dalle superfici dei mari, degli oceani. Dove andremo a finire, vi domanderete, perché di gatti, di colombi, di topi se ne vede ogni tanto qualcuno stecchito mentre si cammina per strada, invece di noi niente. Ci rimandano a casa quando siamo ammalate, quando siamo morte, e chi credete che si accolli la spesa del viaggio? Mi ricordo una notte dopo che ero scappata. Vieni, mi ha detto di colpo il domatore. Aveva in mano una vanga. Si era tirato su la cerniera del giubbotto, gli brillavano gli occhi. Mi ha presa improvvisamente per un braccio, come si fa per un moto improvviso con la propria ragazza quando si sente di colpo che la si ama troppo e non ci si può controllare. Mi sono abbandonata anch'io a lui, con il cuore in gola, scendendo così le rampe di scala, anche se aveva ancora la bocca che sanguinava e con un braccio teneva me, con l'altro la vanga. «Prendimi», ha detto, quando siamo arrivati sotto casa, prima di balzare sopra la sua grande motocicletta lucente. Sono salita dietro di lui, tenevo la vanga, è partito, volando. Dovevo tenere la vanga di taglio perché non me la strappasse di mano il vento della corsa. Non so se l'ha fatto apposta, ma siamo passati così lungo uno dei nostri grandi viali africani e tutte quelle che stavano a cosce nude, impalate lungo i marciapiedi, vedendomi sfrecciare così abbracciata al domatore e vedendo balenare nella mia mano lo scettro levato della vanga, mi guardavano gettando indietro in modo altero la testa con un lampo di invidia e di orgoglio. Siamo andati ancora per molto così, io il domatore e quella lancia, sfrecciando lungo i viali pieni di fiche nere, di file di macchine abbagliate, tamponate, poi lungo strade più buie e lontane, mentre si vedevano già sullo sfondo le barriere crivellate dei condomini già addormentati, fino a una zona che non avevo mai visto, deserta, di discariche. Siamo scesi tutti e due dalla moto, ma il suo fanale era rimasto acceso. Illuminava il corpo nero di una ragazza nuda dalla cintola in giù, girata sopra la pancia, con la bocca contro la terra. Il domatore ha composto un numero sul suo cellulare, tenendolo abbassato contro la luce del fanale, con una sola mano. «Sì, è qui, l'ho trovata», ha detto soltanto, prima di rimettere il telefonino alla cintura. «Mi ha guardato. Scava», mi ha detto. Ho guardato la donna, mentre il domatore la girava pancia all'aria, col piede. «Ma è una Bantu», ho gridato, quando l'ho vista in faccia. Il domatore mi ha preso per un istante la vanga, la calata di taglio tra le sue gambe e una via di sangue si è allargata di colpo tra i suoi peli. «Non lo vedi che marcia», mi ha detto restituendomi la vanga. «Che cosa credi? Che possiamo pagare il viaggio di ritorno a quelle marce, a quelle morte? Li tirate fuori voi i quattrini per farlo? E i documenti e tutto il resto? Che cosa ne sarebbe di voi? Scava». Ho cominciato a scavare nella terra molle che c'era attorno. Quando la buca è stata abbastanza profonda, il domatore ci ha fatto rotolare dentro il corpo. Ho cominciato a coprirlo. Era finita dentro di pancia. Per quanta terra gettassi, restava sempre fuori la punta del suo culo lucido e nero, insanguinato. Poi è scomparso anche quello, anche la testa. Ma all'ultimo momento il domatore si è ricordato di strapparle via la parrucca di capelli ossigenati e stirati. L'ha scossa un po' per mandare via la terra. Quando la buca è stata completamente coperta, l'ha pestato un po' con i piedi. Poi mi ha detto: «Mettiti giù, principessa». Mi ha scopata col suo cazzo tatuato, per terra, con convinzione, sulla fossa appena coperta, in silenzio. «Con te sto bene», mi ha detto solo alla fine, prima di saltare in sella alla moto. Sono salita dietro di lui. Abbiamo rifatto la stessa strada di prima, all'incontrario, ripassando davanti alla fila delle altre africane lunghi viaggi, e adesso la vanga che reggevo come una lancia aveva la punta un po' insanguinata. Coglievo quegli sguardi lucenti, trionfali, mentre sfrecciavo con la guancia contro la schiena del domatore, gli occhi chiusi.